Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 993. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Capitalismo e libertà è un saggio di economia politica e teoria liberale, pubblicato da Milton Friedman nel 1962. Diventato uno dei testi più influenti del liberalismo del Novecento. L'opera sostiene che la libertà economica non sia un aspetto secondario, ma una condizione necessaria per preservare la libertà individuale e limitare il potere politico. Friedman collega il funzionamento dei mercati alla qualità delle istituzioni democratiche, criticando l'eccesso di intervento statale, i monopoli protetti, la pianificazione centrale e molte politiche pubbliche che, secondo lui, producono effetti opposti a quelli dichiarati. Il libro unisce argomentazione teorica e proposte concrete, affrontando temi come moneta, fiscalità, istruzione, welfare, concorrenza e regolazione. Per questo è considerato sia un testo di filosofia politica, sia un intervento di policy, rivolto a lettori interessati a comprendere come economia e libertà civile si influenzino reciprocamente. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, la libertà economica come base della libertà politica. Il nucleo dell'opera è l'idea che il mercato non sia soltanto un meccanismo efficiente di allocazione delle risorse, ma anche una garanzia contro la concentrazione del potere. Friedman sostiene che, quando gli individui dispongono di autonomia economica, possono prendere decisioni senza dipendere totalmente dallo Stato o da un'autorità centrale. In questa prospettiva, la libertà di scegliere come produrre, scambiare e consumare diventa un presidio contro l'arbitrio politico. Il punto non è idealizzare ogni esito del mercato, ma mostrare che un sistema economico pluralistico distribuisce il potere in modo più diffuso rispetto alla pianificazione. Questa tesi attraversa tutto il libro e spiega perché Friedman consideri pericolose le soluzioni che promettono maggiore giustizia sacrificando la libertà individuale. Il legame fra economia e politica è quindi strutturale. Se il controllo economico si concentra, si restringe anche lo spazio della libertà civile. Secondo, la critica all'intervento statale e alla pianificazione centrale. Un altro asse fondamentale del libro è la critica alle forme di interventismo, che, secondo Friedman, finiscono per generare inefficienza e nuovi centri di potere. L'autore non contesta ogni funzione pubblica, ma mette in discussione l'idea che lo Stato possa sostituirsi stabilmente al mercato nel coordinare le scelte economiche. La pianificazione centralizzata viene presentata come problematica perché richiede informazioni disperse, produce rigidità e apre la strada a decisioni politiche poco controllabili. Anche molte regolazioni settoriali vengono analizzate come possibili fonti di rendite e privilegi per gruppi organizzati. Friedman insiste sul fatto che gli interventi pubblici spesso hanno costi indiretti, distorcono gli incentivi, riducono la concorrenza e possono limitare la libertà dei cittadini nel lungo periodo. La sua argomentazione non è puramente ideologica, ma si basa sull'idea che i sistemi complessi funzionino meglio quando le decisioni sono distribuite tra molti soggetti anziché concentrate in poche mani. Terzo, moneta. Inflazione e responsabilità della politica monetaria. Nel libro Friedman riserva grande attenzione alla politica monetaria, uno dei campi in cui la sua influenza è stata più duratura. La stabilità della moneta è vista come condizione essenziale per la prevedibilità delle decisioni economiche, per gli investimenti e per la fiducia nei contratti. Friedman critica l'uso disordinato della leva monetaria e attribuisce alle autorità centrali un ruolo delicato, ma limitato, evitare oscillazioni eccessive, non dirigere l'intera economia. La sua prospettiva monetarista nasce anche dalla convinzione che molte crisi e distorsioni economiche derivino da errori nella gestione della quantità di moneta. Per questo il tema monetario non è trattato come una questione tecnica separata, ma come un problema istituzionale che incide sulla libertà concreta delle persone. Se l'inflazione erode il potere d'acquisto e rende instabile il quadro economico, i cittadini perdono capacità di pianificare e di scegliere. Il libro mostra così che la politica monetaria non è neutrale, può sostenere la libertà oppure comprometterla. Quarto, scuola, welfare e politiche pubbliche orientate alla scelta individuale. Una parte importante del testo è dedicata a proposte di riforma molto discusse, come i voucher scolastici, l'imposta negativa sul reddito e il salario minimo. Friedman affronta questi temi con una logica comune, invece di affidarsi solo all'erogazione diretta di servizi o a trasferimenti standardizzati. Le politiche pubbliche dovrebbero ampliare il potere di scelta degli individui. Nel caso dell'istruzione, ad esempio, il ricorso ai voucher mira a separare il finanziamento pubblico dalla gestione centralizzata, favorendo la concorrenza tra scuole e una maggiore autonomia delle famiglie. Sul welfare, l'imposta negativa viene presentata come un modo per sostenere chi è in difficoltà senza moltiplicare burocrazia e incentivi distorti. Anche il salario minimo è discusso come misura che può produrre effetti ambivalenti sull'occupazione dei lavoratori più deboli. Il tratto distintivo di queste proposte non è la riduzione indiscriminata del ruolo pubblico, ma la ricerca di strumenti che limitino le inefficienze amministrative e lascino spazio a decisioni più vicine alle esigenze reali delle persone. Infine, un classico del liberalismo con forte impatto nel dibattito contemporaneo. Capitalismo e libertà è diventato un riferimento perché unisce chiarezza espositiva, tesi nette e applicazioni pratiche a problemi ancora attuali. A differenza di molti testi di economia accademica, non si limita a descrivere modelli, ma propone una visione complessiva dei rapporti tra mercato, istituzioni e diritti individuali. Questa ampiezza spiega sia l'influenza del libro sulla cultura liberale e sulla scuola di Chicago, sia le critiche che ha ricevuto da chi ritiene eccessiva la fiducia nel mercato. Il suo valore sta anche nel costringere il lettore a confrontarsi con domande di fondo: quali funzioni devono essere davvero pubbliche? Quale spazio deve avere la concorrenza? Come si difende la libertà senza rinunciare alla protezione sociale? Il libro è quindi importante non solo per chi condivide Friedman, ma anche per chi vuole capire l'origine di molte discussioni contemporanee su privatizzazioni, welfare, regolazione e libertà economica. La sua attualità deriva dal fatto che affronta problemi strutturali, non mode temporanee. In conclusione, Capitalismo e libertà è consigliabile a chi studia economia, scienza politica, filosofia del liberalismo o politiche pubbliche, ma anche a lettori interessati a capire come si giustificano teoricamente le riforme orientate al mercato. Il libro offre un vantaggio particolare: non presenta il libero mercato come semplice tecnica per aumentare la ricchezza, bensì come architettura istituzionale, che incide sulla distribuzione del potere e sulla qualità della libertà personale. Questo lo distingue da molti saggi economici più specialistici e da molte difese genericamente ideologiche del capitalismo. Il lettore vi trova argomenti su moneta, istruzione, welfare, concorrenza e regolazione, cioè un insieme di questioni concrete che aiutano a leggere il rapporto tra Stato e individuo. È un testo utile anche per chi non condivide le sue conclusioni, perché chiarisce con precisione una delle tradizioni più influenti del pensiero politico ed economico contemporaneo. La sua forza sta nella capacità di collegare principi generali e scelte di policy, trasformando un libro teorico in uno strumento di analisi, ancora rilevante nel dibattito pubblico. Se vuoi supportare Milton Friedman, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!